È il 20 novembre 1945. Nella sala 600 del Palazzo di Giustizia di Norimberga inizia il primo processo compiuto da un tribunale internazionale nella storia dell'umanità. Al dibattimento Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia, potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale, costituiscono un tribunale militare incaricato di fare verità sui crimini del Terzo Reich. Quattro i capi di accusa: congiura contro la pace mondiale, progettazione ed esecuzione di una guerra di aggressione, crimini contro il diritto di guerra e soprattutto crimini contro l'umanità. Tra questi non è esplicitato lo sterminio di 5 milioni e 700 mila ebrei. Marcello Pezzetti, storico del Centro di Documentazione Ebraica.
Ci sono stati dei personaggi che purtroppo non hanno pagato, come per esempio tutti i gestori della IG Farben, cioè la più grande industria nazista chimica, che ha avuto un ruolo determinante nello sterminio degli ebrei.
Norimberga non punì quelle nazioni che, pur potendo, non si adoperarono per fermare la cosiddetta pulizia etnica.
Ne devo dire sono le tre grandi nazioni, da una parte l'America e dall'altra l'Unione Sovietica, forse in modo un pochino più forte, ma poi anche gli inglesi. Fermare lo sterminio, e lo potevano fare, non era un obiettivo primario.
Ben 1100 criminali nazisti saranno scovati più tardi da Simon Wiesenthal, che deportato in 13 campi di concentramento collaborò poi a Norimberga, ma rimase inappagato nella sua sete di giustizia.
Assolutamente sì. Moltissimi quadri della burocrazia ritenuti minori, che in effetti avevano avuto un ruolo determinante invece nella realizzazione della Shoah, hanno dovuto avere un'altra indagine che è durata molto più del processo di Norimberga ed è stata quella che ha fatto Wiesenthal nel corso di tutta la sua vita.
Al termine del processo, dopo 218 giorni di udienze, vengono emesse 12 condanne all'impiccagione, 7 a pene detentive e 3 assoluzioni. Due gerarchi, Göring e Ley, si suicidano prima delle esecuzioni. Un quadro psichiatrico delle personalità degli imputati emerge dallo studio Rorschach a Norimberga, pubblicato da Franco Angeli. Tra gli autori, Nils Peter Nielsen.
Parlare di Rorschach a Norimberga vuol dire parlare dell'universo mentale nazista. L'universo mentale nazista è una struttura complessa che porta verso la perversione. La perversione durante il nazismo fu considerata al servizio del bene. Si va verso un mondo alla rovescia, cioè nel nazismo venivano premiate le cose negative e punite i gesti buoni, affettivi, la pietà.
Il fallimento di Norimberga fu quello di non essere riuscito a mettere al bando le guerre di aggressione in tutto il mondo, secondo Giuseppe Maida, giornalista ed esperto del periodo storico.
Norimberga non è riuscita, è stato un tentativo nobilissimo, ma è mancata allo scopo che si era data. È cominciata già con Stalin, che ha partecipato al tribunale, pure diceva: ma io la giustizia che preferisco è quella dei plotoni di esecuzione. C'è una disparità nel confronto di altri stermini. Anche le quattro potenze che avevano costituito il tribunale, anche loro avevano, come dire, i loro scheletri nell'armadio. C'è stato chi ha detto che forse sarebbe stato meglio i tedeschi che processassero i tedeschi, o addirittura ricorrere ai giudici di paesi neutrali. Ma quando fu questa proposta, il Le Monde ha scritto che si sarebbe corso il rischio di vedere sul banco degli imputati, fra Hess e Kaltenbrunner, Truman, che doveva rispondere per Hiroshima, Stalin, che doveva rispondere per Katyn, e Churchill, che doveva rispondere per Dresda.
Oggi alla sbarra c'è un altro dittatore, Saddam Hussein. Su lui incombe la minaccia della pena di morte. C'è chi azzarda il paragone con Norimberga. In Iraq, tuttavia, giudicare sono gli iracheni.
Sì, mi pare che siano pochi gli elementi che possano avvicinare questi due processi.
A 60 anni di distanza restano in dubbi i meriti del processo di Norimberga. Vasta influenza ebbe sullo sviluppo della legge internazionale e molti giuristi vi riconoscono in embrione l'origine del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, costituito nel 1993. Paolo Ondarza, Radio Vaticana.